alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Abbiamo ormai lasciato il nostro amico Fermat alla storia, dove naturalmente un posto d'onore gli compete per le sue tante scoperte, i suoi tanti risultati, e adesso cerchiamo di seguire le vicende del suo teorema dopo la sua morte. Alla sua morte il figlio di Fermat prese questo libro dell'aritmetica di Diofanto che Fermat aveva letto e annotato e pubblicò per l'appunto queste sue annotazioni a margine dell'aritmetica di Diofanto. E una di queste annotazioni è per l'appunto l'enunciato del grande teorema di Fermat. Abbiamo visto che Fermat dimostrò un caso particolare di questo teorema, quello delle quarte potenze, e si pensa oggi che probabilmente pensò anche che quel genere di dimostrazione, benché lui l'avesse fatta per un caso particolare, probabilmente avrebbe potuto estendersi al caso generale. Naturalmente questo era quello che Fermat pensò, ma la storia gli diede poi, perlomeno da questo punto di vista, torto, perché la sua dimostrazione funziona perfettamente in quel caso specifico, ma non funziona negli altri casi. E allora che cosa successe dopo? Beh, successe che alcuni giganti della matematica incominciarono ad interessarsi di questo problema. In particolare uno di questi giganti sul quale vogliamo soffermarci un pochettino si chiama Leonardo Eulero, o Euler in originale, matematico tedesco, cieco tra l'altro, e quindi insomma un personaggio strano, perché si può immaginare che per fare della matematica ci voglia, per esempio per fare della geometria, ci voglia un'intuizione spaziale, ci voglia quindi la vista, la capacità di vedere, di percepire. E invece Eulero, nonostante la sua cecità, fu uno dei più grandi matematici della storia, forse uno dei 3-4 più grandi che la storia ci ha tramandato, tra l'altro anche un grande divulgatore. Io consiglio agli ascoltatori che vogliano interessarci, che vogliano leggere direttamente qualche cosa che Eulero ha scritto, non naturalmente di leggere le sue opere tecniche, perché quelle forse sarebbero fuori del seminato, ma un volume interessantissimo che si chiama Lettere a una principessa tedesca. Sono lettere, per l'appunto, letteralmente scritte a una principessa. Si sa che nel 700 e anche un po' dopo i grandi pensatori, i grandi intellettuali avevano come croce probabilmente quella di dover educare i figli rampolli non soltanto dell'alta borghesia, ma addirittura della nobiltà e della regalità. E in particolare Eulero scrisse a questa principessa tedesca una lettera per settimana, fino a comporre praticamente un grosso tomo, un enorme volume, che si legge ancora oggi in una maniera meravigliosa. Sono praticamente dei flussi di coscienza in cui Eulero racconta a una persona che non ha probabilmente la capacità tecnica di poterlo seguire, nel modo più semplice, parti della matematica che gli interessano. Naturalmente non si parla in questo caso di Fermat, perché questa era una cosa più tecnica e più complicata, ma si parla ad esempio di tutta la teoria musicale legata al pitagorismo, quindi in qualche modo è collegato col discorso che abbiamo fatto nella prima settimana delle nostre conversazioni. Che cosa fece Eulero però riguardo invece al particolare teorema di Fermat? Beh, riuscì a fare un passo avanti oltre Fermat. Fermat aveva dimostrato il caso particolare delle quarte potenze, Eulero riuscì a dimostrare quello delle terze potenze, cioè il fatto che già enunciato addirittura dal poeta Omar Khayyam, lo stesso l'autore del Rubaiyat, come abbiamo già detto in una puntata precedente, cioè il fatto che non è possibile trovare due numeri interi che elevati al cubo e sommati tra di loro diano come risultato un cubo. La dimostrazione di Eulero è ormai troppo complicata anche soltanto per poterla descrivere, ma il motivo per cui ne accenno è che Eulero fece un altro passo avanti. Vi ricordate che Fermat aveva introdotto questo metodo di discesa infinita? Eulero usò lo stesso metodo, ma introdusse un ingrediente in più, che sono i numeri complessi dei quali dovremo parlare quest'oggi. Che cos'è un numero complesso o immaginario? Anzitutto notiamo subito dal nome che viene loro dato che, a differenza dei numeri reali, che per l'appunto ci indicano il fatto che i matematici li considerano parte di questo mondo o perlomeno parte del loro mondo intellettuale, i numeri complessi, come dice appunto l'aggettivo, sono cose complicate o, peggio ancora, come dice l'aggettivo immaginario, che è un sinonimo per questi numeri, sono cose che stanno fuori del mondo quotidiano. L'esempio tipico di numero complesso è la radice di meno 1, cioè un numero che elevato al quadrato dia meno 1. Ora, poiché noi sappiamo che con i numeri soliti con i quali siamo abituati a lavorare o a ragionare, non soltanto i numeri interi o i numeri razionali, ma anche i numeri reali, bene, dicevo, con questi numeri, quando li si eleva al quadrato, si ottiene sempre un risultato positivo, ebbene, ovviamente la radice di meno 1, ammesso che la cosa abbia un senso, non può essere un numero reale. Naturalmente la storia della matematica è fatta di passi di questo genere. La scoperta degli irrazionali, l'abbiamo già detto più di una volta ormai, si può descrivere dicendo semplicemente che radice di 2 non è razionale. Ora, dire che radice di 2 non è razionale significa dire semplicemente che è un numero che non si può scrivere come una frazione. Questo però è il nostro punto di vista odierno. E per i pitagorici, naturalmente, radice di 2 non esisteva. Era un numero impossibile perché nessun numero, secondo loro, poteva elevato al quadrato dare 2. E questa era appunto la dimostrazione di irrazionalità della radice di 2. Quindi col tempo i matematici si abituano a questi scandali della ragione che vengono presentati loro da queste dimostrazioni, e in particolare fanno l'abitudine a numeri magari strani, e poi questi numeri diventano quotidiani. Un grande matematico di questo secolo, di metà del Novecento, che si chiamava John von Neumann, descrisse questa situazione con un aforisma, dicendo che la matematica non si capisce, alla matematica ci si abitua. E questo forse è qualcosa che può sorprendere gli ascoltatori, i quali credono che la matematica invece sia qualcosa che qualcuno ha il dono dato dalla divinità di comprendere, e gli altri invece semplicemente non ci possono far nulla. Ebbene, sentire che uno dei grandi matematici del secolo dice che la matematica non si capisce, ma semplicemente alla matematica ci si abitua, forse può confortare gli ascoltatori che speriamo ci stanno ascoltando ormai da qualche giorno e addirittura già da qualche settimana, e forse piano piano col passare del tempo si sono accorti che a forza di ripetere le cose, per esempio a forza di ripetere l'enunciato del teorema di Fermat, e beh, queste cose ci entrano nel cervello, si comincia ad abituarci, si comincia a coabitare con essi, e alla fine forse si diventerà dei matematici. Non è che naturalmente questa è la mia speranza di una conversione di massa degli ascoltatori alla matematica, anzi se, anche se posso dire tra parentesi forse che il pensiero matematico forse in certi casi sarebbe utile per esempio. Perché avrete notato che quando si danno le notizie politiche, ad esempio nei nostri giornali, rarissimamente compaiono delle cifre, e questo poi permette ai governanti, ad esempio, di fare giochi. Avrete visto anche ministri, per esempio, del tesoro o dell'economia, spesso giocare coi numeri, due ministri che si parlano tra di loro e che si buttano a vicenda dei numeri. Come mai? Ebbè, proprio perché noi non abbiamo l'abitudine a lavorare, a sentire, a percepire questioni numeriche, e quindi coi numeri si possono fare tanti trucchi. E allora forse la matematica ci può piano piano abituare non tanto a risolvere problemi come quello del teorema di Fermat, ma a darci un'impostazione mentale che è da un lato un'impostazione di ragionamento rigoroso, logico, quindi non basato soltanto su delle impressioni, ma su delle dimostrazioni. E dall'altro non soltanto un ragionamento rigoroso, ma anche un ragionamento quantitativo. Non soltanto parlare di cose in astratto, ma in concreto di misurarle anche concretamente attraverso dei numeri. Dopo questo piccolo pistolotto a favore della matematica e del suo modo di pensare, torniamo invece ad Eulero e ai numeri complessi. Abbiamo detto allora che i numeri complessi sono questi numeri strani, questi numeri che agli inizi, quando furono per la prima volta usati, si chiamarono addirittura immaginari. Sono numeri che hanno la possibilità di essere elevati al quadrato e di dare però come risultato un numero negativo. In particolare, ad esempio, quello che viene chiamato la radice quadrata di meno 1, che a volte in matematica viene indicato col simbolo I, appunto, che è l'iniziale di immaginario. Ebbene, questi numeri furono scoperti nel 1500 circa da vari italiani che lavoravano sulla equazione, sulle soluzioni delle equazioni di terzo grado, e piano piano entrarono a far parte del bagaglio di conoscenze e di strumenti del matematico. E però fu una grande scoperta e una grande sorpresa anche quando questi numeri in realtà furono usati da Eulero per la soluzione del caso particolare del teorema di Fermat riferito all'esponente dei cubi, cioè all'esponente n uguale a 3. Fu fu una sorpresa, perché in realtà stiamo parlando di numeri interi, stiamo parlando dell'aritmetica. Che cosa c'entrano i numeri complessi con l'aritmetica? Beh, in realtà questo è qualcosa che naturalmente è difficile da spiegare a prima vista, ma poi si scopre che spesso in matematica è bene fare dei detour, cioè fare delle divagazioni, non tanto nel senso che invece di parlare dell'argomento di cui dobbiamo parlare si può parlare di altro, ma nel senso che per cercare di dimostrare proprietà legate ai numeri interi, per esempio, può essere utile usare ad esempio dei numeri reali, usare addirittura, come nel caso che Eulero fece vedere, dei numeri complessi. Cioè la matematica è una strana disciplina in cui, per ottenere a volte dei risultati riferiti a un ambito molto semplice, è necessario uscire, guardare le cose dal di fuori, usare mezzi più complessi e poi ritornare indietro. Ebbene, Eulero usò questi numeri, in particolare questo numero i, la radice di meno 1, ma è interessante che Eulero, appunto, che nonostante la sua cecità vedeva lontanissimo, trovò anche in queste sue ricerche sui numeri complessi quella che forse oggi viene considerata la più bella formula della matematica. Parlare di bellezza nel campo della matematica può essere strano, perché in genere la bellezza viene associata all'arte, soprattutto all'arte figurativa, ma anche ovviamente alla letteratura, e alla musica, eccetera, e si pensa che invece la scienza, la matematica, siano un campo differente, il campo in cui ci si interessa della verità e non invece della bellezza. Ma questo è un'impressione certamente sbagliata, perché la matematica, così come tutte le imprese intellettuali dell'uomo, hanno un loro concetto di bellezza. Naturalmente, come diceva Dante, intender non la può chi non la prova, questa bellezza. Per poter concepire e percepire la bellezza della matematica bisogna avere un po' di domestichezza con le cose. Però in realtà, se voi parlate con un matematico, se voi parlate anche con un fisico, con uno scienziato, vedrete che spesso il loro modo di percepire e di procedere nella ricerca verso la scoperta di nuovi risultati è proprio lasciarsi guidare dalla bellezza. Ora, bellezza matematica naturalmente è una bellezza di tipo diverso da quella musicale o diversa da quella pittorica, di quella letteraria, però è una bellezza concreta, è una bellezza che appunto è difficile da spiegare a coloro che non l'hanno mai vista prima, che però si può cercare di percepire. Ed Eulero allora nell'ultima parte di questa puntata, appunto, cercheremo di avvicinarci a questa formula. Eulero trovò una formula che viene considerata la più bella della matematica. Che cosa c'è di bello in questa formula e soprattutto che cosa dice questa formula è quello che vedremo tra un momento. La formula più bella della matematica, la formula trovata da Eulero, è bella per tanti motivi, il primo dei quali è che fa intervenire, è una formula cortissima anzitutto, e fa intervenire però i cinque numeri più importanti forse della matematica. Quali sono questi numeri? Beh, sono anzitutto lo 0 e l'1, che tutti noi conosciamo, sono i mattoni, i punti di partenza dell'aritmetica, dei numeri interi, e quindi certamente sono i numeri da cui si dovrebbe partire per qualunque cosa che abbia l'ardire, no, di dire che è fondamentale. Poi ci sono altri due numeri, che sono due numeri reali, irrazionali, quindi sono del tipo di quelli che scoprì, o la cui esistenza scoprì Pitagora o i pitagorici. Al primo abbiamo già accennato quando abbiamo parlato di Archimede, ed è pi greco. Tutti noi sappiamo che cos'è pi greco, è il rapporto per esempio tra la lunghezza della circonferenza e il diametro di un cerchio. Il fatto che questo numero fosse irrazionale lo si scoprì appunto soltanto nel Settecento, e Eulero usò anche questo numero nella sua formula. L'altro numero reale che usò è un numero un po' più complicato da descrivere, si chiama E, ed è il numero che serve come base per i logaritmi naturali. Se non sapete che cosa questo sia, non vi spaventate, comunque è sufficiente dire, per l'appunto, no, che è uno dei numeri più usati, il numero dei numeri reali più usati della matematica. Ecco, quindi due numeri interi, 0 e 1, due numeri reali e pi greco, cioè la base dei logaritmi naturali e il rapporto fra la circonferenza e il diametro. E poi il quinto numero che Eulero usa è per l'appunto questo i, cioè il numero che esprime la radice quadrata di meno 1, cioè il tipico numero complesso. Allora abbiamo di fronte a noi cinque numeri, due numeri interi, due numeri reali e un numero complesso. Eulero li prende e cerca di fare un cocktail mettendoli insieme e agitandoli. Agitandoli come? Anzitutto prende due di questi numeri, i e pi greco, e li moltiplica fra di loro. Poi prende il risultato e lo eleva come potenza di E, quindi scrive E elevato a I pi greco. Già qui i matematici incominciano a divertirsi, ma probabilmente gli ascoltatori incominciano a preoccuparsi, perché tre numeri mescolati in questo modo non si capisce nemmeno bene che cosa significhi elevare un numero a pi greco, cioè a una potenza irrazionale, non frazionaria. Elevarlo poi addirittura a i per pi greco, cioè a una potenza complessa, questa è una cosa estremamente complicata. Ebbene, quello che Eulero dice è che se noi prendiamo e lo eleviamo al prodotto di i per pi greco, gli aggiungiamo 1, otteniamo come risultato 0. Ed ecco che questa è una formula che richiede soltanto pochissimi simboli per essere scritta, però fa intervenire i 5 numeri più importanti della matematica da una parte, le 3 operazioni più importanti della matematica dall'altra, cioè la somma, nel senso che aggiungiamo 1, il prodotto, nel senso che moltiplichiamo i per pi greco, e l'elevamento a potenza, nel senso che il risultato lo eleviamo a potenza appunto con la base e, poi fa intervenire la relazione più importante della matematica, cioè l'uguaglianza. Ed ecco che con una formula che praticamente usa 7 od 8 simboli, che si può scrivere nel decimo di una riga, sono legati fra di loro le operazioni più importanti, i numeri più importanti, la relazione più importante della matematica. Ecco in qualche modo che cosa significa bellezza: scoprire che nella matematica queste cose che sono state scoperte, inventate, introdotte nel corso di millenni addirittura, perché mentre il numero 1 ad esempio risale ovviamente ai primordi dell'umanità, il pi greco è stato scoperto da Archimede e dai greci e è stato introdotto verso il 1600-1700, i è stato introdotto verso il 1500, ecco che nel corso di millenni si scoprono, si introducono questi numeri e poi alla fine questi numeri risultano essere tutti collegati fra loro e opportunamente manipolati ci danno come risultato 0. Questo è un esempio per l'appunto della bellezza della matematica che Euler è riuscito a scoprire nel corso delle sue ricerche.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.